Come la cultura, come, scusate, come l'evoluzione genetica, biologica, fisica, si avvale anche, è un'eredità darwiniana, di cambiamenti casuali, che vengono recepiti in quanto, sono dei cambiamenti che sorreggono la sopravvivenza e quindi sono dei mutamenti che vengono trasmessi ai discendenti. Quindi c'è molta casualità, ma anche nella cultura non tutto è scelto e selezionato. C'è anche una componente di casualità, di aleatorietà, aleatorietà, di alea, insomma, di caso, no? Pensiamo che tutto debba essere in qualche modo studiato, pianificato a tavolino da parte dell'uomo, ma in realtà non è così. E vediamo quante incognite, l'uomo, si trova a fronteggiare. Ripetiamo che questo è un periodo che in qualche modo ci rende consapevoli, o ci dovrebbe rendere consapevoli della nostra grande fragilità rispetto a fenomeni naturali o quantomeno biologici. Ecco, il virus, non mi voglio sostituire, insomma, a un discorso medico, ma il virus non è un batterio, non è propriamente una forma vivente, è una forma ibrida, non possiede un DNA, ma un RNA ha bisogno di un ospite, ha bisogno per replicarsi di una cellula e ci siamo trovati di fronte ad una situazione, ad un'invasione, ad un'epidemia che sta diventando pandemia e di fronte alla quale le istituzioni si trovano, pur facendo del loro meglio, assolutamente spiazzate e alle volte le soluzioni che vengono così, che emergono sono anche contraddittorie proprio perché ci troviamo di fronte ad una situazione mai sperimentata prima. Quindi l'alea, l'incognita, l'imprevisto, sia nella cultura sia nella natura sono in agguato e non possiamo farci niente, possiamo semplicemente reagire a quello, ai fenomeni nei quali inciampiamo, detta molto volgarmente, insomma. Ecco, spero di essere stata chiara, spero, credetemi, ci metto il meglio. E naturalmente datemi dei riscontri se le cose non dovessero essere così poco chiare, se i passaggi così sono poco collegati, sono mal collegati fra di loro, e datemi dei riscontri o via mail, vi ho dato anche il cellulare, insomma, al caso c'è anche, ripeto, il forum nella piattaforma Moodle, attraverso il quale si possono fornire delle repliche. Ecco, tra l'altro, comunicazione così di servizio che mi ha un po' preoccupato, ho saputo da alcuni colleghi che alcuni file audio caricati in Moodle non si sentono. Ora, io non è che ogni volta risento dalla piattaforma Moodle le mie registrazioni, le risento. Con un certo orrore, devo dire, le risento dalla registrazione che io ho effettuato, però non controllo, no, più e più volte la stessa cosa per motivi, insomma, di organizzazione di tempo. Quindi vi prego di segnalarmi se ci sono anomalie. Grazie. E veniamo alla slide numero 21 che un po' riassume, forse dà qualche esempio un attimino più concreto, perché, ripeto, la sociologia della cultura, più che la sociologia generale, che è fatta di storia della sociologia, quindi di autori, di teorie, insomma, ha una piattaforma storica anche più solida, parte della sociologia della cultura, poi bisogna vedere la modalità di trattazione, ecco, dell'argomento, e anche, ve ne sarete accorti, molto teorica. E senza un confronto, senza una classe, senza vedervi, senza anche vedere alle volte, perdonatemi, le vostre facce un po', i vostri visi un po' perplessi, io appunto, ripeto, non ho dei rimandi che mi possano aiutare, che mi possano aiutare, che vi possano aiutare. Allora, veniamo alla slide numero 21, operato della cultura, un piccolo riassunto con qualche aggiunta. Io ho scelto questi tre aspetti, no? L'ambiente, l'operato della cultura sull'ambiente, l'abbiamo visto, l'operato della cultura sugli aspetti biologici, il corpo si modifica con l'avanzare dell'età, il genere è molto importante, l'identità di genere, abbiamo visto, l'identità di genere muta a seconda della cultura di appartenenza. Il ruolo del genere è molto diverso nelle diverse culture. Bisogni primari e secondari, i cosiddetti bisogni primari, l'alimentazione, la sessualità, il riparo dalle intemperie, il sogno, la veglia, ma anche le relazioni affettive sono, diciamo, bisogni secondari, ma non per questo molto importanti. L'uomo non vive senza relazione, a meno che non ci sia una anaffettività talmente spinta, talmente conclamata da sconfinare nel patologico. Esiste anche quello, ovviamente. Allora, l'ambiente, partiamo dall'ambiente. Ho un po' forse un po' ripulito la tabella in modo che fosse un po' più chiara. Allora, l'ambiente è modificato. Una cosa che forse mi sono scordata di dire, ma che mi sembrava non banalissima, nella slide numero 20, la slide precedente, no? Quando vi ho proposto la figura di rovine, no? Di rovine che noi consideriamo arte, la studiamo, no? A livello scienze dell'antichità, archeologia, no? Però ricordiamoci che questi resti in qualche modo di una cultura, di una civiltà molto antica, erano parte di una città viva, vivente, brulicante di vita. Noi facciamo difficoltà, o almeno io faccio difficoltà a immaginarmi un mondo antico, vivo, pieno di attività. Cerco, piuttosto considero quello che vedo come arte, ma in origine non era arte, era vita, erano costruzioni funzionali a determinate attività, della città, della vita, dello stile degli uomini, delle esigenze, commerciali, religiose. Ecco, quindi anche qui la percezione di quello che noi vediamo e studiamo è modificata dal passare dei secoli, dei millenni. Ecco, quello che noi consideriamo arte una volta era vita, era attività, era fermento, era qualcosa di appunto vivo e attuale. Ecco, dicevo, l'ambiente, non sto a farla lunga, insomma, viene alterato, viene selezionato, viene coltivato proprio, ma in senso lato, proprio come i campi che vi ho fatto vedere, no? Che sono naturali, sì, sono naturali nel senso che troviamo forme di vita vegetali, ma viene coltivato, viene strutturato, organizzato secondo le esigenze dell'umano, no? non dappertutto, ovviamente. Ripeto, il mondo vive secondo velocità e secondo, come dire, modalità e strumentalità diverse, più o meno efficienti. Vi sono, ci pensiamo molto poco, che ci sono, forse la maggioranza delle zone geografiche sono, non voglio usare un termine gerarchico, come se appunto le culture, le culture, le società fossero disposte in una scala gerarchica. Lo combattiamo questo concetto, però dobbiamo tenere presente che le tecnologie, le risorse, per tutta una serie di motivi che vanno dall'ambientale, proprio dall'ambiente che non consente coltivazioni, non consente l'acqua e la vita. Naturalmente acqua e vita, acqua e igiene, acqua e tante cose. E ci sono delle zone che non dispongono di particolari elementi e sono svantaggiate senza nessuna colpa della popolazione, che anzi dovrebbe essere fortemente sostenuta. Purtroppo è sempre troppo poco quello che si fa. Alterato. Inquinato anche, certamente, inquinato, sì, disboscamento, ho fatto tanti esempi, il disboscamento, quindi anche le radici, il cavare proprio, il disboscamento, il fatto di togliere proprio le radici, per esempio, dal suolo, ha determinato lo smottamento, ha determinato frane, ha determinato che poi gli effetti si producono a catena. Cioè non abbiamo causa, effetto, più causa, più effetto, no? Un particolare intervento dell'ambiente può generare reazioni a catena su più fronti, molti dei quali, ancora una volta, lo ripeto, sono delle incognite. Non riusciamo a prevedere, anche usando i più grandi, diciamo, i più sofisticati livelli di previsione, che sono delle simulazioni. Sostanzialmente anche adesso si stanno facendo delle simulazioni per il progredire dell'economia, dell'economia, scusate, dell'epidemia, però bisogna vedere anche qui. Sì, si fanno delle simulazioni, giustamente si usano gli strumenti che hanno a disposizione, ma il comportamento umano, ricordiamoci che è imprevedibile. Se noi possiamo creare, costruire attraverso il computer, attraverso come dire, algoritmi, non possiamo prevedere il comportamento delle persone, né il comportamento individuale, né il comportamento di massa. Non possiamo avere una previsione di quanto le persone percepiscano il rischio, di quanto le persone abbiano cognizione di quello che sta accadendo. E da qui, insomma, si possono anche vincere de dei comportamenti che sono veramente inusitati, tutto sommato, senza accusare nessuno, però, insomma, abbiamo visto dei comportamenti anche da parte di medici che, così, pur essendo queste cose così vengono fuori sui giornali, vengono comunicate sui giornali, tranquillamente, pochissimi medici ovviamente, ma insomma, mi sembra già troppo che pur essendo consapevoli della positività al tampone, vanno a lavorare. Ecco, questo, ripeto, con tutte le possibili giustificazioni, possibili, no, giustificazioni, comprensioni. Diciamo che molti comportamenti non sono giustificabili, ma possono essere compresi, sono due cose diverse, cioè si può risalire alla loro causa. non alla loro giustificazione, evidentemente, in termini etici e altro. Però c'è un margine di imprevedibilità, il che rende le cose molto, molto, molto più difficili e le simulazioni provviste di grossi, grossi limiti. Confini sempre meno definiti, abbiamo già accennato a Chernobyl perché è l'emblema proprio del 1986, per voi, per molti di voi è una data lontana, per me no. Per me no, perché ero già alle medie, insomma, ero in terza media, quindi mi ricordo molto bene lo sgomento, tutto sommato, che le persone provai a quei tempi. Non si capiva bene, anche la stessa scienza era un po' così, molto, molto titubante, era tutto quello che è inedito, tutto quello che è improvviso, sì, richiama gli strumenti a disposizione, ma ne richiede anche altri che magari non sono messi a punto. Non sono messi a punto le previsioni in merito a, come dire, gli effetti di non solo di medio, ma di lungo e di lunghissimo periodo. La precisione, diciamo, che è così importante per la cultura europea occidentale, tecnologica, avanzata, tra virgolette, è proprio la precisione, cercare di avere delle stime, quanto più aderenti possibili nel medio e nel lungo periodo. Però attenzione che quanto più si eccella in qualche modo o ci si avvicina in precisione, tanto più ci si allontana per quanto riguarda le previsioni nel lungo periodo. Noi riusciamo a essere, questo in linea di massima, tanto più precisi quanto più riusciamo e ci accontentiamo di fare previsioni a breve periodo. Nel lungo e nel lunghissimo periodo è un'incognita. Non si può essere precisi nel lunghissimo periodo. D'altra parte, abbiamo anche bisogno di effettuare delle simulazioni nel lungo e nel lunghissimo periodo perché non sappiamo quanto i fenomeni di emergenza dureranno. Come siamo in questa condizione è ben chiaro, noi non sappiamo quanto durerà. Ci sono delle stime, ovviamente, anche la stessa comunità scientifica è in disaccordo, no? Abbiamo avuto delle stime da parte della Gran Bretagna, ma abbiamo avuto delle stime estremamente diverse. La stessa comunità scientifica si ritrova, non dico spaccata, ma con delle proiezioni che sono diverse fra di loro, non c'è un'uniformità, non potrebbe esserci, non è realistico. Quello che forse è più importante sottolineare, e lo ripeto, è proprio ormai l'invisibilità del confine, non la visibilità. La visibilità politica c'è. I confini ci sono, i controlli ci sono, ma ci sono dei fenomeni a qualsiasi livello. In questo caso siamo molto concentrati sul problema medico, evidentemente, ma abbiamo visto che con i sistemi di comunicazione globali, che sono un grande vantaggio, sono un grande vantaggio gli spostamenti, gli aerei, eccetera, però abbiamo abbattuto le barriere, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche. Tant'è vero che ci ritroviamo di fronte realmente, questo sì che è realmente un sistema legato e globalizzato. Forse per la prima volta in maniera così massiccia, mondiale, e nota, Chernobyl ha rappresentato e ci ha così messo di fronte a tutta la nostra vulnerabilità, i nostri confini, le nostre barriere, i confini politici e geografici non possono fare nulla di fronte a determinati fenomeni, in questo caso la radioattività, che se ne fa, perdonatemi, un baffo dei confini. e anche i virus, le influenze, anche perché basta veramente poco, basta un'unità che si sposti e che allarghi in qualche modo l'epidemia o qualcosa di simile, insomma, no? Il paziente lo stesso paziente zero molto spesso è molto difficile da, in questo caso, da il paziente zero, il primo paziente che contagia. Non è semplice, non è semplice individuare la cosa, bisogna rintracciare, fare una specie di percorso a modo investigatori, che però non è detto che corrisponda effettivamente a quello che è successo realmente. Insomma, qualcosa e più di qualcosa sfugge sempre al nostro controllo. Cerchiamo di avere sempre più controllo su tutto e purtroppo ci rendiamo conto che in determinate situazioni il controllo non ce l'abbiamo. I nostri dati numerici, le nostre statistiche, per quanto molto importanti, i nostri paradigmi, gli algoritmi, le curve, eccetera, eccetera, tutti i nostri strumenti di previsione, di simulazione. Di esperimenti in vitro, eccetera, purtroppo non sono bastanti alla complessità del mondo attuale e delle emergenze che il mondo attuale ci fa fronteggiare, insomma, ci scaraventa proprio letteralmente addosso. Aspetti biologici, appunto genere, età, corpo. Il corpo è molto importante, il corpo è un veicolo culturale importantissimo. Vi ho fatto vedere appunto la scarificazione in alcune popolazioni, di quanto sia importante la scarificazione, ripeto, quei decori, così che vengono disegnati, chiamiamoli così, sul corpo. Da parte di popolazioni che hanno una grandissima importanza, un grandissimo valore, attenzione, anche se per noi magari sono una procedura abbastanza poco appetibile, ecco. Però consideriamo la grande, per esempio, il grande successo che hanno avuto negli ultimi decenni i tatuaggi, i piercing, no? Che non sono delle forme di ornamento che possono essere assimilate a ornamenti di altre culture, di altre popolazioni, ciò nonostante sono qualcosa di estremamente comune e che evidentemente sono un veicolo identitario, sono un veicolo per raccontare la propria storia, la propria identità e la propria specificità. Quindi l'identità evidentemente è un concetto che ricorre ed è estremamente importante, non può essere sottovalutato. Quindi anche il corpo, gli aspetti biologici, il genere, l'età, già da molto tempo, in qualche modo, non vorrei essere così, un po' spregiudicata, no? Nel affermare questo, ma molte persone, non tutte, ma un po' si soggiace a delle mode, a delle esigenze che hanno sempre una loro origine, ma sembra che giovane è bello, e io sono d'accordo su questo, ma non solo, giovane è bello, anche le persone anziane sono belle, nel senso che dovrebbero avere un bagaglio, una storia, un passato, hanno molto da raccontare. Ecco, e poi dipende, insomma, dipende ovviamente dall'individualità, dalla soggettività, però diciamo che molto spesso accade che ci siano forme di giovanilismo da parte di persone detta banalmente di primo pelo, insomma, ecco, che forse non accettano, no? L'idea del tempo che corre e che rincorrono in qualche modo un giovanilismo non sempre, se, a mio parere, perdonatemi, adeguatissimo. Ecco. Naturalmente questa è una mia opinione. Quindi, ecco, gli aspetti biologici modificano, no? La cultura in cui siamo immersi modifica percezione e appetibilità proprio rispetto al nostro aspetto, al nostro abbigliamento, no? Quindi appetibilità nel senso di desiderabilità e orienta ovviamente le scelte degli individui. Pensiamo alla chirurgia estetica, quanto ha preso piede la chirurgia estetica. Non mi riferisco certo alla chirurgia estetica, alla chirurgia che è essenziale, importantissima, volta a minimizzare, volta a risolvere i problemi estetici che creano stigmatizzanti, insomma, dovuti ad incidenti, dovuti a malformazioni, ecco, per carità. Ma mi riferisco proprio alla chirurgia meramente estetica per modificare parti del proprio corpo che non piacciono, che non si ritengono adeguati. La persona non si piace spesso. Non sempre, ma spesso avendo una percezione della propria immagine alterata. Noi abbiamo una percezione di noi stessi che è molto a sé stante, che non è detto che rifletta la percezione che gli altri hanno di noi. Ripeto, noi abbiamo un nostro sé ideale, un nostro sé ideale, abbiamo un'idea di come vorremmo essere, abbiamo un'idea di come pensiamo di essere percepiti dagli altri e poi c'è come veniamo percepiti dagli altri. Quindi abbiamo una sintassi identitaria e di immagine estremamente complessa. Questo crea anche delle forme ibride di chirurgia. La chirurgia estetica ormai è diventata qualcosa di estremamente comune. No, mi riferisco insomma sia a uomini che a donne, ma per motivi biologici, insomma, di conformazione fisica, forse soprattutto, ma non solo femminile, forme di così di come dire accrescimento del seno o altre cose. Poi ci sono casi estremi, evidentemente, che noi leggiamo sui giornali di persone che si trasformano, ma lì siamo veramente al limite, se non oltre, del patologico, no? Vogliono diventare simili ad animali, a gatti, oppure addirittura leggevo la Barbie umana. Insomma, qui siamo al limite però del patologico, di una visione di sé e di una visione proprio della realtà che è completamente alterata, ecco, oltre a un rischio effettivo nei confronti della propria salute. Però ripeto che la cultura di riferimento non è esente anche dal influenzare questo tipo di percezione, di credenza e di voler essere quello che non si è. Ci cioè, si guarda allo specchio e non si piace, sì. Desidererebbe essere qualcosa di diverso. Evidentemente il voler essere qualcosa di diverso nasconde sempre non tanto un'insoddisfazione a livello estetico, ma un'insoddisfazione e una non accettazione psicologica di altri aspetti della nostra personalità. Ecco, cambiare il nostro aspetto fisico rappresenta sempre una forma di escamotage, no? Per accettare, per pensare di poter accettare delle cose che in realtà a livello psicologico non riusciamo ad accettare. Naturalmente la chirurgia in questo caso, ce lo permette.